Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
È uno dei personaggi più amati della televisione, è un giornalista entrato con il suo tono quieto e il suo sguardo rassicurante nella casa di ognuno di noi, con le rubriche da lui curate sulla salute e sul benessere. La nostra storia di oggi porta ai microfoni della Radio Vaticana Luciano Onder.
Buongiorno.
Ben trovato.
Grazie mille.
TG2 Salute, Luciano Onder sono oramai un'essenza unica. Da quanti anni?
Sono quasi 30 anni che mi occupo di medicina. Non sono medico, sono laureato in lettere, in storia. Nasco come professore di liceo, come professore assistente all'università del professor Renzo De Felice, con cui mi sono laureato. Ho iniziato a collaborare in televisione con De Felice, con Zavoli, facendo programmi di storia, poi mi sono ritrovato per varie vicende a occuparmi di medicina e da allora ho avuto un colpo di fortuna, è stata la mia fortuna. Da 30 anni vado in onda in pratica tutti i giorni con rubriche di medicina.
Come è approdato in Rai? È stato casuale oppure lei proprio...
Lo debbo al professore universitario Renzo De Felice, che era stato chiamato dalla Rai quasi 45 anni fa per un programma di storia. Io mi ero laureato il 4 luglio con lui, sono ritornato a trovare Renzo De Felice a settembre. Lui mi ha detto: mi stanno cercando dalla Rai, mi hanno cercato perché faccia la consulenza a un programma di storia sulle origini del fascismo. Non ce la farò certamente a seguire questo programma, sono troppo impegnato, lo faccia lei per me, in accordo con me. Domani c'è una riunione, venga lei con me, io la presenterò a Zavoli, al direttore del TG, che allora era unico, come mio assistente, e collaborerà con la Rai e collaborerà con me. E io ho fatto questo all'inizio e passo dopo passo ho continuato le collaborazioni e sono stato assunto.
Lei ha una preparazione umanistica, come ci diceva poc'anzi, ma credo che oramai si meriti a pieno titolo una laurea ad honorem in medicina. Quante cose sa tra malattie, cure, prevenzioni?
So tutto quello che ho in pratica imparato entrando in contatto ogni giorno con vari medici, con vari professori universitari, con vari primari, con vari medici di base, sulla medicina in generale. Io sostengo che l'informazione fatta da un giornalista in questo settore sia parte della medicina. Una buona informazione corretta, documentata, seria, è utile al cittadino, ma è utile anche alla medicina. Fatta male non è utile al cittadino, non è utile alla medicina. In pratica una buona informazione fa parte della medicina, e i perché sono evidenti, perché da questa buona informazione poi dipendono le scelte che il cittadino fa: se smette di fumare, se fa attività fisica e quindi abbassa la sua pressione attraverso questa attività fisica, se tiene sotto peso il suo controllo, se fa scelte di vita importanti che servono alla sua salute, dipende molto spesso da una corretta informazione. Quindi l'informazione ha una grande importanza, ha un aspetto etico. Nessun altro settore del giornalismo ha aspetti etici così diretti, così immediati come l'informazione in medicina. Un'etica esiste in ogni settore dell'informazione, questo non c'è dubbio. Anche facendo informazione sportiva bisogna essere seri, rigorosi, non eccitare, non fare cose sbagliate. Ma nella medicina c'è un qualcosa in più, perché al di là del teleschermo c'è un telespettatore che da quelle informazioni poi trae le sue conclusioni. Magari smette di curarsi o inizia a curarsi, magari fa quelle scelte che poi influiranno sullo stato di salute. Da quelle informazioni si muoverà per curarsi in un modo piuttosto che in un altro. Cioè molte volte c'è un malato al di là del televisore, c'è la sua famiglia, ci sono le associazioni di malati, e quindi un'etica di questa informazione, che deve essere corretta, certamente esiste.
Luciano Onder riesce ad applicare quelle formule, quelle regole
non
riesco che
suggerisce. Ad applicare, non riesco ad applicare, è difficile, perché ciascuno di noi cerca di essere perfetto nello stile di vita, ci riesce solo in percentuale. L'importante è riuscirci almeno al 50%, molte volte neanche a questo, si mangia troppo, troppo tardi, troppo velocemente, troppi panini, piuttosto che troppo in quantità, in sostanza.
Certo. Quando lei viene in contatto per strada da tutti coloro che la conoscono, che oramai la trovano, la sentono familiare, immagino che quando la incontrano le chiedono anche qualche suggerimento, la trattano un po' come il medico che si incontra per strada.
I suggerimenti me li chiedono tutti. Io da quando sono seduto in aereo e arriva il pilota piuttosto che l'hostess, o quando sono in treno, quando sono in tram, quando sono nel mio ufficio, eccetera, c'è sempre qualcuno che mi dice: io ho un problema con mio figlio, un problema con mio padre, un problema io stesso, mia moglie, che mi consiglia, mi aiuta a trovare lo specialista, il centro, oppure ho difficoltà a farmi operare, ho difficoltà a trovare la strada giusta, chiedono a me perché si rendono conto che magari io ho una conoscenza maggiore della realtà della nostra sanità. La nostra sanità è forse la migliore del mondo. Per come conosco io non ci sono paragoni. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è su base solidaristica. Si curano tutti allo stesso modo, si cerca di curare tutti allo stesso modo, sia l'ultimo degli ultimi che il più ricco e potente. Tutti possono essere curati e assistiti allo stesso modo da strutture totalmente gratuite, totalmente a disposizione del cittadino. Questo è un fatto unico al mondo, non c'è altra sanità, neanche in Francia, neanche in Svizzera, in Inghilterra, che sia paragonabile a questo concetto di base. Però è una sanità difficile da raggiungere, è difficile capire qual è il centro, lo specialista, a chi rivolgersi. È una sanità che mette a disposizione tutti, tutto per il cittadino, ma il cittadino molte volte si smarrisce, non sa dove andare, non è ben guidato, fa file inutili, fa analisi inutili, fa una grande fatica. Anche il medico di base molte volte non è informato completamente su come, dove, quando, cosa fare, che potenzialità ci sono nella nostra sanità. La mia super specializzazione, che si è sviluppata in questi anni grazie alla televisione, che mi ha messo a disposizione la possibilità di lavorare, è quella di conoscere un po' tutto, a tutti i livelli, sapere che per un certo tipo di malattia possono esserci specialisti in un ospedale, in un'università, in una struttura piuttosto che in un'altra, e così via. Questo è un patrimonio culturale di grande importanza. Il cittadino comune lo sa benissimo e non c'è occasione di mia esperienza proprio che ci sia qualcuno che non mi rivolga la domanda. È una domanda, il più delle volte, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio lecita da parte del cittadino. Ho la mia bambina con un angioma magari intorno all'orecchio che cresce, dove la porto? Sto sbattendo la testa qui a Roma da un ospedale all'altro. Lei mi sa dire se posso io aiutarla a fare il passo ulteriore? Se io ho la possibilità di rispondere, debbo rispondere. Forse ben pochi ce l'hanno, perché ben pochi hanno una visione globale della sanità. E io posso dire: guardi, all'ospedale Gaslini c'è un centro specializzato di chirurghi vascolari, di specialisti italo-francese, con una cultura anche francese, all'ospedale Gaslini, per gli angiomi rilevati, per gli angiomi in crescita, soprattutto per i bambini. Questo è un patrimonio che io ho acquisito grazie alla televisione, perché mi ha dato la possibilità di telefonare a chiunque, di mettermi in contatto con chiunque, di avere questo patrimonio culturale. È un patrimonio notevole che molte volte anche gli specialisti di una singola regione, di un singolo ospedale, non possono avere, perché il loro orizzonte è limitato al loro settore. Nel loro specifico settore magari hanno una visione, ma non un po' in tutti i campi, come forse un giornalista giornalista che da 40 anni ormai, da più di 30 anni fa questo lavoro come me, può avere a...
Questa sua disponibilità, che tra l'altro fa parte della etica professionale della sua, del suo, appunto, della sua professione da giornalista, la carica spesso di dolore altrui. Lei ha contatto con la sofferenza, non le pesa mai, non si sente mai?
Mi pesa e non mi pesa. Primo, quando uno ha la capacità, la possibilità di aiutare una persona, ha una grande soddisfazione interiore, una soddisfazione che nel tempo viene fuori. Poi più o meno queste persone ritornano, dicono: mi sono trovato bene, ho trovato vantaggio da quello che eccetera, più o meno per come mi sono mosso, su consiglio, non consiglio suo. Certo però che alcune volte pesa sentire di malattie del papà, del figlio, di una persona, molte volte lascia con la bocca aperta uno come me, perché sono cose che molte volte non immaginiamo, in sostanza. Se
non ci si abitua, insomma.
Non ci si può abituare, in sostanza, a un certo tipo di dolore. Certo, ci si può abituare all'influenza che può aggravarsi un certo giorno per l'amico, per il figlio, per il nipote, per noi stessi, in sostanza. Ma insomma, abituarsi molte volte a sentire che un certo bambino è nato dopo una gravidanza più che normale, con dei problemi, è un dolore che mi fa svegliare la notte, che la notte si risogna e si rivive, in sostanza. E la domanda molte volte: accidenti, che peso, che enormità, che dolore, che cosa, insomma, arriva. È chiaro che bisogna avere la capacità, la forza di andare avanti e di superarlo, non di superarlo certamente trascurandolo, ma facendo ciò che uno nel proprio piccolo può fare, insomma.
In tutti questi anni di assidua presenza in RAI lei avrà conosciuto numerosi colleghi giornalisti con i quali anche avrà collaborato e si sarà evidentemente fatto un'opinione sulla sua categoria. Quali sono i limiti di un giornalista, le tentazioni alle quali non si dovrebbe mai accostare, le caratteristiche che lo rendono un bravo professionista?
Io sono più di 30 anni ormai che mi occupo di medicina e che faccio rubriche di medicina. L'ho sempre fatto con giovani collaboratori più giovani di me, molte volte divenuti giornalisti alla scuola per giornalisti della RAI di Perugia, una scuola di Perugia. Nel tempo li ho visti via via crescere, dopo aver collaborato alcuni anni con me, continuare a collaborare in RAI e essere assunti. Oggi al TG2, ad esempio, una percentuale alta dei giornalisti che lavorano fissi e che fanno il telegiornale, dai conduttori ai servizi, sono giornalisti della scuola di Perugia, scuola RAI, che hanno iniziato a lavorare in RAI proprio con me, con queste rubriche di medicina che vanno avanti da più di 30 anni. È una soddisfazione. Io sono stato anche professore quando ero molto giovane, professore nei licei romani, nelle scuole tecniche industriali romani, e la mentalità un po' del professorino, del professore, eccetera, che vede i giovani andare avanti, mi è sempre rimasta, mi fa un piacere enorme. I giornalisti hanno grandi qualità, grandi capacità, soprattutto i giovani, è naturale. È chiaro che le tentazioni che possono avere sono tante. La prima tentazione è quella di fare carriera a tutti i costi, in sostanza.
Certo.
Ce l'abbiamo avuta tutti, ce l'abbiamo tutte, in sostanza. Non sfuggo certamente io, non sfuggono altre. Certamente bisogna un po' tenerla a freno questa tentazione, perché molte volte per fare carriera si possono fare scelte di cui poi negli anni ci si pente, in sostanza, perché sta carriera poi non dà quelle soddisfazioni che uno immagina, se non nella busta paga. Questo è naturale, molte
certo.
volte lo si fa per quello, come è giusto e naturale.
La notorietà l'ha mai confusa?
No, non mi ha certo confuso. La notorietà fa piacere, perché se vengo fermato, se una mia zia novantenne mi dice: ti ho visto in televisione, ti ho trovato bene, non può che farmi
certo.
un enorme piacere. Se i miei nipotini, io sono nonno di 6 bambinetti, mi dicono: nonno, nonno, la televisione ci sei tu, e mi telefona, non mi fa piacere.
Certo.
Ma insomma non è certo una confusione, insomma è un piacere che è limitato a queste cose, insomma. Penso che chiunque lo proverebbe.
Se Luciano Onder non avesse scelto di fare il giornalista, oggi sarebbe uno scrittore, un bravo chef?
Forse sarei un professore.
Ho
fatto il professore per anni, prima all'università con il professor Renzo De Felice, poi in un istituto tecnico industriale in un istituto per geometri per alcuni anni, diversi anni, anche quando collaboravo come esterno in televisione. Poi ho lasciato perché la televisione, l'attività di giornalista che mi sono costruito in tanti anni di precariato, anche allora esisteva il precariato, certo erano altri tempi, si poteva, le speranze di essere assunto esistevano molto concrete, si poteva scegliere una professione piuttosto che l'altra, c'erano molte più possibilità di oggi, ma in sostanza forse farei ancora il professore, farei il preside forse, insomma, a questo punto, dopo tanti e tanti anni di insegnamento. Non l'ho fatto, non me ne pento di certo, ma certo ricordo gli anni dell'insegnamento con un grandissimo piacere. Ogni tanto incontro i ragazzi che sono stati i miei alunni, non li riconosco fisicamente perché sono cambiati, mi sembrano tutti enormemente invecchiati. La riflessione che faccio dopo, se loro sono invecchiati così, che erano molto giovani, io come sarò? In sostanza è un po' un'osservazione di questo tipo, ma è chiaro, quando li rincontro e mi dicono lei è stato professore italiano mio, se lo ricorda, io mi chiamo, mi ricordo il cognome ma non mi ricordo il volto, perché il volto è molto più cambiato, il cognome è rimasto uguale, insomma.
A proposito dei tempi che furono, quanto è cambiata la televisione da quando l'hai iniziata a vivere con le prime collaborazioni? E soprattutto ritiene che ha soddisfatto i tempi in termini tecnologici o di contenuto, o in qualche modo è scaduta inesorabilmente?
Io sono convinto che la televisione dovrebbe e debba essere un servizio, è un mezzo di una potenza enorme nella nostra società. La nostra è una società complessa, la televisione gioca un ruolo, deve giocare un ruolo importantissimo, deve essere un servizio per il telespettatore. Fatta un'informazione corretta si eviterebbero tanti, tanti, tantissimi errori. La televisione deve giocare questo ruolo di servizio al cittadino, che è un servizio all'intera comunità, perché difendendo la salute dei cittadini poi si risparmia, si evitano dolori, si evitano sofferenze, questo è intuibile. Si serve la medicina, si serve la collettività, ma questo è utile in ogni campo del paese, che viene affrontato in televisione, che esiste nel paese. Pensiamo proprio alla cultura di base, all'informazione, al lessico, alle parole che ciascuno di noi usa, come vengono presentati i problemi della società, a come il cittadino deve orientarsi su tutti i campi, a come il bambino deve essere educato, a come il bambino deve essere accompagnato nella sua maturazione per evitare tanti errori. La televisione deve giocare questo ruolo, lo gioca oggi completamente, meno che in passato, questo è evidente. Io il primo lavoro che ho fatto in televisione, grazie a De Felice, con Sergio Zavoli, grandissimo giornalista, senza paragoni, eccetera, è stata una trasmissione in varie puntate che aveva come titolo Nascita di una dittatura, una trasmissione di storia che ha fatto epoca, forse la più grande trasmissione mai trasmessa in televisione, mai realizzata da Sergio Zavoli, con la collaborazione anche mia per quanto ho potuto, una trasmissione che ricostruiva gli anni in cui il fascismo è maturato, si è sviluppato, si è creato e affermato in Italia dal primissimo dopoguerra 1918, diciamo, fino al 25-26, anni cruciali per l'Italia, per la nostra storia. Una trasmissione che ha raccolto testimonianze che di tutti i protagonisti di allora, di quegli anni, per quanto possibile, molti dei quali erano ancora vivi 30-40 anni fa quando si è iniziato, fino a 30 anni fa quando poi si è conclusa, una trasmissione appunto che è un documento di storia che è servita, utile a far capire come e perché si crea quella crisi che determina poi il fascismo, che non piove dal cielo ma piove su ragioni, ma si crea da ragioni concrete, reali, che cosa avviene nella società, che problemi emergono, la classe dirigente che come è in grado o non in grado di affrontare e risolvere quei problemi, del perché si creano queste forme che alle volte suscitano violente reazioni e così via. Tutto questo la televisione ha il compito di farlo sempre in continuazione. In passato avveniva, oggi avviene molto meno.
Se lei potesse scegliere un altro tema di approfondimento per le sue rubriche, non più scientifiche, ma magari sociali o addirittura musicali, quale sceglierebbe? Ha mai avuto una...
Ho avuto... Io sono nato come storico. Mi piacerebbe ricostruire certi avvenimenti, insomma, certi periodi della nostra storia, capire che cosa... le ragioni per cui si creano certi fenomeni, far capire che cosa c'è il secondo dopoguerra in Italia, gli anni 50 per intenderci, la ricostruzione, ma non solo questa, gli anni del terrorismo, ma senza arrivare a chissà quanto, a chissà dove, capire certe situazioni, cercare di approfondire questi dal punto di vista storico in modo molto semplice, reale, oppure ricostruire il tessuto proprio sociale, strutturale di una certa regione, di una certa realtà in sostanza.
Oltre alla prevenzione delle malattie, lei si sta anche occupando di cura dell'anima attraverso una bellissima iniziativa che in queste giornate sta animando il Policlinico Gemelli. Ce ne vuole parlare di questa esperienza che, come dicevamo prima di iniziare questa intervista, ha una formula molto vincente e inoltre è assolutamente di grande utilità.
È un incontro con gli autori, con i romanzieri, i letterati che oggi vanno per la maggiore, si può dire, nelle nostre librerie, nella nostra cultura. Un incontro con un autore. Il prossimo incontro sarà con Henry De Luca, uno scrittore di tante operette, non dico romanzi, ma parlerei piuttosto di liriche, di piccole opere molto tormentate, molto sofferte, per capire chi è, perché scrive quelle cose, che iter, che strada ha fatto per arrivare a quelle opere. Molte volte, sempre anzi, quell'autore, in questo caso Henry De Luca, riflette la cultura dei nostri anni, riflette il nostro modo di essere. La sua storia è la storia di ciascuno di noi, della nostra società, in sostanza. Capendo la sua opera, capendo ciò che scrive, che cosa scrive, come, con che termini, con che linguaggio, i contenuti, i problemi che presenta, il tormento, la lirica, i sentimenti che mette dentro queste opere, noi riconosciamo noi, la nostra cultura, nostra dell'Italia, di questa società. Questa è la grandezza di questi incontri con i letterati. È importante leggere e approfondire questi autori perché esprimono un qualcosa che è più di una lettura semplice, esprimono noi stessi, la nostra storia. È una cosa di grande cultura questo, riuscire a portare degli autori italiani che esprimono qualcosa. Non esprimono solo la loro sofferenza interiore, che pure può essere importantissima se ben fatta e può essere illuminante di una crisi della nostra epoca, ma qui esprimono proprio un travaglio, un tormento di un'intera generazione, in Pennacchi piuttosto che in Henry De Luca è molto molto concreta, molto visibile. Se ho la capacità di intervistare questi autori e di tirare fuori da loro questa realtà che interessa ciascuno di noi, non interessa solo loro, l'editore che deve vendere o il libraio che deve vendere, ma interessa tutti noi, nessuno di noi sfugge. Tutti noi abbiamo vissuto gli anni della sinistra extraparlamentare, che noi abbiamo chiamato gli anni del terrorismo, della violenza, e tutti noi in qualche modo ne siamo stati sensibilizzati, partecipi, insomma, anche stando solo alla finestra, anche essendo contrario, anche soffrendola per quello che era o per quello che non era, eccetera. Tutti noi abbiamo sofferto, tutti noi partecipiamo ai problemi che questi autori riescono a mettere dentro i loro libri. È una cosa di grande importanza. Il successo che questi incontri hanno al Policlinico Gemelli, con centinaia di persone presenti a queste interviste, dibattiti che ci sono, con la visione, con l'eco che hanno, documenta quanto questi scrittori, quanto questi artisti sono espressione nostra, della nostra cultura, e quanto non siano solo un prodotto letterario della casa editrice. Certo, la casa editrice li deve accompagnare, li deve pubblicare, certo, deve far vedere ciò che loro hanno scritto, ma ciascuno di loro rappresenta la nostra società. C'è chi la rappresenta scrivendo un romanzo storico, chi come Camilleri scrive un giallo, la storia del commissario, eccetera eccetera. C'è chi fa delle liriche introspettive, tormentate, sofferte, come Henry De Luca.
Per concludere, purtroppo il tempo è ormai giunto al termine, volevo chiedere: che rapporto ha Luciano Ondere con il trascendente?
Beh, io sono profondamente cattolico, nel senso che sono profondamente cattolico perché spero, seguo, cerco di seguire la morale cattolica in tutto e per tutto. Il trascendente, quello che viene chiamato il trascendente, come lei ha detto, è presente a me in ogni momento, dipende dalla mia educazione, dalla formazione che i miei genitori mi hanno dato. I miei genitori sono veneti, sono della provincia di Belluno, dove l'educazione cattolica, la presenza della chiesa, del campanile, è dominante, lo è stato perlomeno fino a pochissimi anni fa, e forse lo è ancora, anche se nascosto adesso da violenza politica eccetera, ma in sostanza è presentissimo. Questa formazione cattolica dà a me un'impronta, un condizionamento in tutte le cose che faccio. Io mi ricordo ancora, io ho fatto lettere all'Università La Sapienza negli anni successivi al 68, quando c'era la contestazione, quando c'era la violenza. Feci un esame di filosofia morale con un professore di filosofia, Ugo Spirito, un grande filosofo, che faceva portare un filosofo a scelta agli studenti su cui discutere e parlare. Io portai Jacques Maritain, che è un filosofo sociale cattolico, ne parlai a lungo, discussi con Ugo Spirito. Ugo Spirito mi disse: il primo, sono anni che non vedo uno studente che porta un filosofo di questo tipo, cattolico, sociale, come Jacques Maritain, mi dica perché lo fa. Io tirai fuori delle ragioni di tipo sociale, del perché, dell'importanza, eccetera, e lui mi disse: lo vedo dal suo cognome, perché le porta. Lei ha un cognome di origine veneta, lei è veneto, è formato in quella cultura, Trentino, Veneto, provincia di Belluno, in quel tipo di cultura che ha un'impronta che non si cancella, che rimane impressa, che io ritrovo anche nei miei figli, che io ritrovo nella struttura proprio mia e anche delle persone che si sono formate vicino a me, i miei figli, i miei parenti, eccetera, e che è un'impronta culturale fondamentale. Il rapporto con il trascendente è questo. Certo, è la condivisione totale di una morale che non ammette, certamente una morale di tipo cattolico, che accetta e vede ed è pronta al confronto con ogni cosa, però è un'impronta che non, io ritorno a dire, non si cancella di fronte a nessuna discussione, a nessun dubbio, che ritorna sempre presente, dominante, guida di ogni cosa.
Io la ringrazio, grazie, la ringrazio per essere stato qui con noi, ringrazio Luciano Ondere per essere stato ai microfoni della Radio Vaticana, le auguro un buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi.
E noi ci ritroviamo alla prossima storia, martedì prossimo, a presto da Mara Miceli.